standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Medio Oriente, piani di Netanyahu per altre 3.300 case in Cisgiordania. Nella striscia di Gaza 100 civili uccisi dai bombardamenti israeliani. A Parigi, colloquio per una tregua. Ucraina, 2 anni di occupazione dell'esercito russo. Lo speciale di Esteri. Sudan, 25 milioni di persone soffrono una grave insicurezza alimentare. La guerra in corso sta generando la più grave crisi di sfollamento del mondo. Francia, il Me Too scuote il mondo del cinema. Questa sera, alla cerimonia di César, gli Oscar transalpini, attese le denunce di numerose attrici. Costa d'Avorio, i sandali dei poveri tornano di moda grazie al mix tra calcio e musica. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E partiamo dalle notizie. Il Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco, ha approvato una liberalizzazione controllata della cannabis. Il possesso e la coltivazione diventeranno legali per gli adulti il 1 aprile a determinate condizioni, secondo una legge approvata dalla coalizione di governo di sinistra centro del cancelliere Olaf Scholz. Il cinema d'autore francese è costretto a fare i conti con se stesso dopo la valanga di accuse di abusi e violenza sessuali innescata da attrici contro registi che hanno beneficiato della complicità di un sistema in vigore degli anni 80 e 90. Tutto il cinema francese, o almeno una parte del cinema francese, la stampa che parla di cinema, è stata complice, ha detto Judith Godrèche questo lunedì sulla TV francese. L'attrice, che oggi ha 51 anni, ha innescato quello che molti vedono come il grande Me Too del cinema francese. 25 anni dopo accusa 2 registi amati dalla critica, Benoît Jacquot e Jacques Doyon, di stupro di minori. 2 registi sono stati chiamati in causa da altre attrici su quotidiano Le Monde, ma negano tutte le accuse. Questa sera ai César del cinema, che sono gli Oscar francesi, Judith Godrèche e altre attrici dovrebbero raccontare in diretta TV quello che hanno vissuto. Andiamo in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha deciso di sottoporre alla Commissione Suprema per la progettazione piani di costruzione di oltre 3.300 case in Cisgiordania. Netanyahu ha legato questa decisione all'attentato di ieri a Malé Adumin, in cui un israeliano è stato ucciso. Il suo ministro delle finanze, Smotrich, ha detto: «Sappia ogni terrorista che vuole uccidere israeliani che replicheremo agli attacchi approfondendo il controllo su tutta la terra di Israele». Poco fa il segretario di Stato americano Blinken ha condannato questa espansione delle colonie. Netanyahu inoltre ha presentato il piano sulla gestione di Gaza dopo la guerra, con l'obiettivo di installare funzionari locali non legati a Hamas. Tra gli aspetti chiave del piano, oltre alla distruzione di Hamas, al ritorno degli ostaggi e alla rimozione di ogni minaccia alla sicurezza di Israele, queste sono le sue parole, c'è la chiusura dell'UNRWA, che sarà sostituita da organizzazioni umanitarie internazionali responsabili, ha detto. L'AMP ha commentato: Gaza sarà parte dello Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale. Qualsiasi piano diverso è destinato a fallire. Sul campo le autorità sanitarie della striscia hanno registrato nelle ultime 24 ore la morte di 100 civili uccisi dai raid israeliani nel sud e nel centro della striscia. Tutto ciò non ha scoraggiato i mediatori israeliani, che a Parigi stanno tentando di raggiungere un accordo su una tregua e il rilascio degli ostaggi prima dell'inizio del Ramadan. Martina Stefanoni ha intervistato Francesca Borri, giornalista esperta di Medio Oriente.
Certo, il Ramadan inizia il 10 di marzo e quindi quella è un po' la pressione, no? Arrivare all'inizio del Ramadan con un'intesa. In realtà le due parti non sono mai state proprio così distanti, nel senso che sono distanti sia politicamente, cioè le richieste al tavolo dei negoziati sono in questo momento, non sono la base di un negoziato, perché fondamentalmente tutto quello che Hamas chiede o che Israele chiede è meno del minimo che l'altra parte è pronta ad accettare. Per dire, la questione, no, del riconoscimento dello Stato di Palestina, che Hamas, ma in generale i palestinesi, considerano un po' come il minimo, no, dopo 30.000 morti, a parte che sarebbe una cosa simbolica che non è che poi in concreto va a risolvere, no, le questioni aperte, i rifugiati, Gerusalemme, gli insediamenti, però per i palestinesi è un punto fermo. Per gli israeliani è assolutamente no, perché per gli israeliani significherebbe quasi premiare, no, i palestinesi per il 7 ottobre. E sostanzialmente Israele, diciamo, propone un ritorno al 6 ottobre, questo è, diciamo, come Hamas traduce la proposta di Israele, e quindi fondamentalmente per Hamas è niente. Non è solo una questione politica, la mia sensazione è che israeliani e palestinesi non siano mai stati così distanti. Cioè, in questo momento sono stata 10 giorni a Tel Aviv per Al Jazeera con le famiglie degli ostaggi. Qualsiasi israeliano in questo momento, quindi non sto parlando di Netanyahu, consenso per Netanyahu è, insomma, non è altissimo, e questo si è capito, ma non è questione di Netanyahu. Qualsiasi israeliano in questo momento è contro il cessato il fuoco, perché dice no, anche se domani gli ostaggi tornassero a casa, la guerra va continuata fino a quando Hamas non sparisce. E qui ci sono tutti gli israeliani, anche gli israeliani di sinistra, ma anche i pacifisti, cioè le manifestazioni per la pace, e arrivano gli israeliani con l'M16 in spalla. Quindi gli israeliani sono assolutamente contrari a un cessate il fuoco, cioè magari appunto una tregua di 1, 2, 3, 4, 5 settimane, ma poi vogliono la guerra fino a quando Hamas non sparisce. E ovviamente tutti noi, no, fuori da Israele, siamo consapevoli che Hamas non sparirà, e, no, è un movimento sociale, non è solo uomini armati. Dall'altra parte i palestinesi sono esattamente la stessa cosa in questo momento. I palestinesi dicono: dopo 30.000 morti, noi continuiamo, non importa. A questo punto, come dire, no, i numeri sono talmente stratosferici e talmente drammatici che, come dire, per i palestinesi vogliono continuare e ottenere quello che Israele, appunto, in questo momento non concederà mai. Per cui le due parti sono politicamente, socialmente, sono su due mondi diversi, e continuano a non vedersi, non solo a non parlarsi nemmeno, non si vedono. Cioè, per gli israeliani tutto quello che sta avvenendo a Gaza, a parte che non è nei media, quindi non è raccontato, tutto quello che sta avvenendo a Gaza non esiste. E per i palestinesi tutto quello che è avvenuto il 7 ottobre, ma più che altro la paura e il trauma del 7 ottobre, tutto quello che il 7 ottobre ha risvegliato, il trauma della Shoah, eccetera, non esiste.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Anni di guerra in Ucraina, il bilancio di questi 2 anni. Questa mattina in Prisma Lorenza Ghidini ha intervistato l'ambasciatore Sergio Romano.
Ero convinto che fosse una guerra che avrebbe in qualche modo deciso quale sarebbe stato il destino e il ruolo della Russia negli anni successivi, quindi era in gioco la credibilità di uno Stato, la forza e la credibilità di uno Stato che ha scritto gran parte della storia del secolo scorso, e quindi era evidente che quella guerra non sarebbe stata certo risolta nel giro di qualche settimana o di qualche mese.
E dunque, ambasciatore, a conti fatti, questa domanda che si poneva oggi che risposta ha?
La risposta non è ancora, ed è per questo che la guerra continua. Se la guerra avesse giunto quei risultati che la Russia desidera, saremmo già in epoca di pace. Ma in questo caso c'è ancora una partita da risolvere. La Russia non è ancora il paese che vuole essere e continuerà a cercare di combattere fino al giorno in cui avrà raggiunto, se lo avrà raggiunto naturalmente, quella credibilità internazionale a cui aspira.
Ma nel frattempo invece la figura di Putin a livello internazionale, per via di questa guerra, forse in questo momento è meno credibile?
Qui non si tratta tanto di credibilità quanto di preoccupazioni. Putin è certamente un uomo che è disposto ad adottare anche misure radicali per raggiungere il suo risultato, perché non è in gioco soltanto il futuro della sua patria, che indubbiamente è un criterio per lui molto importante, ma Putin è ambizioso. Putin vuole essere riconosciuto come il leader di un paese, di una grande patria russa e di una potenza internazionale. In questo momento non è ancora riuscito a ottenere questo risultato e credo che continueremo a vederli combattere fino a che qualche cosa del genere non sarà accaduto. Intendiamoci, a Putin potrebbe anche essere alla fine completamente sconfitto, ma anche quella sarà una soluzione, perché la partita sarà in qualche modo più chiara di quanto non sia oggi.
Ambasciatore, se l'Occidente non avesse aiutato militarmente l'Ucraina, Putin avrebbe raggiunto il suo obiettivo? Che ne sarebbe oggi di quel paese, dell'Ucraina intendo?
Certamente l'aiuto dell'Occidente ha avuto una parte molto importante, non soltanto per la qualità del materiale che veniva fornito all'Ucraina, ma perché dimostrava che gli Stati Uniti, pur senza dirlo esplicitamente, erano decisi a evitare che Putin diventasse il grande leader della Russia di domani.
Però abbiamo visto, lo dicono i sondaggi, ma insomma non servivano forse quelli, perché in realtà tanti capi di Stato e di Governo faticano sempre più a far passare questi pacchetti di aiuti per l'Ucraina. Gli europei
sì,
sono stanchi di mandare questi aiuti in questo momento?
Sì, perché questo è anche abbastanza interessante. Perché mentre sappiamo quello che vuole Putin e mentre sappiamo quello che naturalmente vogliono i suoi nemici, i suoi avversari, quelli che vogliono evitare che Putin diventi il capo della Russia, beh, c'è anche naturalmente una voglia di pace molto importante. Insomma, le guerre, quelle guerre che hanno caratterizzato il secolo precedente, sono ancora ricordate, ci sono ancora le loro memorie, ed è evidente che una gran parte della società europea non è bellicosa, anzi vorrebbe che un accordo venisse stipulato il più rapidamente possibile.
Adesso la seconda parte dell'intervista a Irma Gina, capomissione CESVI in Ucraina, e parliamo soprattutto di traumi.
È stato un lavoro abbastanza, come dire, duro sotto questo punto di vista. Lo vedi anche nel piano personale, cioè ci vuole un bel po' di tempo, anche culturalmente non è facile per le persone in generale. Poi dopo il trauma è ancora più difficile. Ci vuole molta consistenza e ci vuole anche la fiducia, il trust, potrei dire. Cioè piano piano le persone ti devono conoscere, devono sapere che tu sei lì, che domani se ripassano ti ritrovano, e poi piano piano cominciano ad aprirsi. Non è facile, però il nostro staff anche sono persone del posto, sono persone che hanno vissuto anche loro lo stesso trauma. Sono professionisti, perciò già questo dà abbastanza fiducia alle persone. Beh, sono 2 anni di lavoro dove le persone oramai ci conoscono, sanno che c'è privacy, sanno che possono aprirsi, sanno che c'è un posto dove possono andare anche per mettersi lì tra di loro, parlare, non necessariamente fare le terapie o le cure psicosociali.
Da questo punto di vista la scuola sta aiutando soprattutto, parlo dei bambini, a esprimersi, a guarire, ecco, da questo trauma.
La partecipazione dei bambini in presenza è stato un challenge, perché le mamme, cioè i genitori avevano paura. Non mandavano i bambini a scuola perché, ecco, può succedere che c'è un attacco, cade un missile. Ci è voluto molto tempo. Infatti noi all'inizio abbiamo lavorato appunto su questo, per creare dei spazi dove i bambini potevano venire per non stare tutto il giorno a casa e per uscire un po' da questo clima di terrore, questo clima di paura. E abbiamo lavorato con più di 3.700 bambini. Una volta che le scuole sono state aperte, funzionano come dicevo, ecco, le scuole, se non hanno un bomb shelter o un basement dove i bambini possono andare durante le allarmi, non aprono. E questo ha impedito molto anche ai bambini a... Poi lei mi capisce bene, cioè stai a casa, magari i genitori sono senza lavoro, magari il padre sta in fronte a combattere, magari la mamma, avendo vissuto e passato tutte queste esperienze traumatizzanti, non sta bene. E un bambino non può essere contento e felice. La scuola, invece, l'apertura della scuola, stando con gli altri bambini e riprendendo una vita normale, ha aiutato molto. Comunque noi abbiamo comunque tanti casi di bambini che hanno bisogno di un supporto psicologico.
Oggi qual è lo stato d'animo della popolazione dopo 2 anni di guerra, di lutti, di distruzioni?
Beh, diciamo che va a periodi. Ecco, non è delle migliori. Io devo dire che il popolo ucraino mi ha stupita dall'inizio, perché c'è una resistenza incredibile, però tenendo presente che sono 2 anni di tensione, di stress, di bombardamenti, di paure, si stanca. Ecco, c'è un'incertezza della continuazione di aiuti umanitari, c'è un'incertezza dal punto di vista dei sviluppi nel fronte, c'è un'incertezza nel domani, c'è un'incertezza su tutto. È difficile fare dei programmi, è difficile per una coppia sposarsi perché domani il marito può andare in fronte, è difficile pensare di fare un figlio perché non lo vuoi far crescere in situazioni del genere. E ci sono madri che noi conosciamo perché sono colleghi, perché sono amici, perché sono gente con i quali siamo in contatto tutti i giorni, che hanno bambini piccoli, che ci sono settimane che ci sono allarmi la notte, tutte le notti, e tutte le notti loro devono scendere, se ce l'hanno, un shelter. Altre notti si chiudono in bagno, oppure in un altro posto dove non ci sono finestre per essere protetti. Per dire, vivere in questo modo è veramente dura, perciò lo stato d'animo della popolazione è questo. Poi se parliamo della parte dell'est del paese, dove i bombardamenti e le distruzioni sono all'ordine del giorno, là la situazione è ancora peggio. La popolazione continua ancora a partire, a ritornare, a partire, a ritornare, aspetta e vede cosa succederà domani. È abbastanza, come dire, particolare, fragile, dura.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Sudan a 10 mesi dall'inizio del conflitto tra esercito e forze paramilitari. 25 milioni di persone soffrono una grave insicurezza alimentare. Lo ha denunciato oggi il PAM, il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU. La guerra in corso sta generando la più grave crisi di sfollamento del mondo, che coinvolge anche paesi confinanti, soprattutto Sud Sudan e Chad. Questa mattina a Khartoum Sara Milanese ha raggiunto e intervistato Franco Masini, cardiologo e coordinatore medico del centro Salam di cardiochirurgia di Emergency, che si trova alle porte della capitale sudanese.
Sì, il conflitto è ancora in corso, si sente, si è esteso. Prima è stato soprattutto a Khartoum e in alcune zone del Darfur, che è una regione in cui ci sono sempre stati scontri negli anni e che è una regione al sud, sud-ovest del Sudan. Adesso si è esteso anche in altre città, perché l'RSF, le milizie paragovernative, quindi non l'esercito ufficiale, che è una delle parti in conflitto, ha conquistato una città a 3 ore da Khartoum che si chiama Wad Madani, che è un centro strategico perché da lì passano un sacco di comunicazioni, si è esteso in altre città più a sud, quindi il conflitto si sta estendendo. È a Khartoum, che è una città fantasma, noi l'abbiamo attraversata un po' di volte alcuni giorni fa, e è una città spettrale, una città fantasma. Le strade sono deserte, le strade dove prima c'erano mercati erano iperaffollate, adesso non c'è nessuno, ci sono carcasse di macchine in mezzo alla strada, i negozi sono tutti chiusi, c'è solamente qualche piccolo negozietto, molti palazzi sono anneriti, bruciati, tutto è deserto, è veramente una situazione molto molto pesante.
Ecco, lei raccontava appunto che siete passati attraverso la capitale, recentemente ha avuto occasione anche di passare per Port Sudan, e anche qui immagino che i segni del conflitto siano evidenti.
È lì esattamente vero il contrario, cioè, Port Sudan è diventata praticamente la capitale de facto del Sudan, perché si trova sul Mar Rosso, a, diciamo nord-est. Non è mai stata toccata fino ad ora dagli scontri, quindi si sono spostati gli uffici governativi, tutti gli uffici internazionali, Nazioni Unite, le varie agenzie internazionali, e quindi è una città, e si sono spostati una buona parte dei profughi, perché uno dei problemi fondamentali è quello dei profughi. Secondo le ultime stime dell'OCHA, che è l'ufficio di coordinamento delle attività umanitarie delle Nazioni Unite, ci sono 8 milioni di persone che hanno lasciato le loro case in Sudan e sono diventati migranti, una parte in paesi vicini, Egitto, Chad, Etiopia, Sud Sudan, e una parte nel resto del paese. Un po' molti erano andati a Wad Madani, ma quando ci sono stati i conflitti a Wad Madani si sono spostati anche da Wad Madani, e quindi Port Sudan è esattamente il contrario di quello che è Khartoum adesso, è diventata una città iperaffollata con tutti i problemi del sovraffollamento, prezzi alle stelle, economia di guerra, malattie legate al sovraffollamento. Ci sono stati, venga calcolato, 10.000 casi di colera con circa 300 morti nei mesi scorsi, proprio dovuti al sovraffollamento e alle cattive condizioni igieniche, e quindi questa è veramente una situazione drammatica che si porterà avanti anche quando il conflitto sarà finito.
Chiudiamo questa settimana di Esteri con la Costa d'Avorio, dove i sandali dei poveri stanno tornando di moda grazie al mix tra calcio e musica. Prima di sentire Claudio Agostoni, a tutti un caro saluto da Shauki, buon weekend.
Quand les yeux pleurent, le nez coule toujours. Tene Biraïma Ouattara, le général Lassina Doumbia.
Yodé et Siro sono due star dello Zouglou, un genere musicale nato negli anni 90 nell'università di Abidjan, in Costa d'Avorio. Da sempre i musicisti che praticano lo Zouglou usano calzare delle scarpine di plastica chiamate leke, conosciute come ragnetti, sandali granchio o a gabbia. Sono spesso realizzate in plastica, un materiale povero ed economico, cosa che ne spiega in parte la grande diffusione. Su Jumia, il portale di e-commerce considerato l'Amazon africana, se ne trovano di tutti i colori, a prezzi che vanno da 1,5 a 5 euro. Quelli che vanno per la maggiore in questo periodo, perlomeno in Costa d'Avorio, sono quelli con i colori della bandiera nazionale, arancione, bianco e verde. Nessuna rivendicazione nazionalistica, ma un omaggio alla nazionale di calcio che ha appena vinto la Coppa d'Africa, la Costa d'Avorio appunto. Sono scarpe che hanno fatto un viaggio straordinario in quanto, a seconda dei decenni, hanno calzato i piedi delle persone di diverse classi sociali per affermarsi infine come scarpe del popolo. Ad Asmara, in Eritrea per esempio, c'è un monumento dedicato a questi sandali. Li chiamano Shida, che i combattenti per l'indipendenza realizzarono con la gomma dei pneumatici rotti. Un successo, quello dei Leke, che dura da decenni, se si pensa che negli anni Ottanta la cantante ivoriana Monique Seka, che qui abbiamo in sottofondo, oggi famosa per il suo afrozouk popolare, oltre che in Africa anche nei Caraibi e nell'Oceano Indiano, era solita calzare un modello di questi sandali in plastica con il tacco. Da allora le Leke non sono mai passate di moda. Basti pensare che il musicista Asalfo, oggi ricco imprenditore, si è fatto ritrarre sulla copertina di una rivista patinata in completo scuro e leke bianche. Negli anni 2000, passato il momento d'oro dello Zouglou, è arrivato un altro fenomeno musicale ivoriano, il coupé de Calais. Il re di questo genere musicale, DJ Arafat, morto nel 2019 in un incidente, ha sempre indossato con orgoglio questi sandali e, come lui, tutti i suoi fan. Pochi oggetti hanno attraversato la storia della musica africana come i sandali di plastica, scrive Leo Montaz in un articolo sul sito Pan African Music. Negli anni 2010 sono diventati l'emblema della Cina popolare, come si facevano chiamare i fan di DJ Arafat, che erano, come amava dire il compianto artista, numerosi come i cinesi. Oggi se ne trovano anche modelli di lusso, firmati Gucci e in vendita a centinaia di euro. Ma nei video musicali, come quello della rapper Mosty, ci sono ancora quelle di una volta, conservate in grandi sacchi di plastica sugli scaffali dei mercati.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.